Atariteca ha un nuovo sito, www.ataritecapodcast.it.
Good morning, Atariteca! Perché ci piace lo spazio? Perché vogliamo spingerci là dove nessun uomo è mai giunto prima? Scopritelo su Reeducation. No, proverò a darvi delle risposte. Prima di tutto, lo spazio è fighissimo. È un posto buio, freddo, sconfinato, dove ci puoi trovare di tutto. Monoliti vaganti fatti apposta per generare la vita sui pianeti che non se lo meritano. Meteoriti sparati a tutta velocità contro altri pianeti che invece se lo meritano. E la Terra è lì, piccola e indifesa, che prova a disfarsi delle proprie scorie nucleari ammucchiandole sulla Luna. E poi dopo succede un casino, no? Ah, quante cose possono accadere lassù che poi ce le ritroviamo qua giù, è vero? Ultimamente però devo ammettere che la corsa allo spazio sia un po' disamorata delle grandi distanze. E a parte andare su e giù per la stazione internazionale, l'esplorazione spaziale è diventata esclusivo appannaggio di alcune serie Netflix, oppure dei vecchi classici Urania. Ma è sempre stato così? Veramente la nostra massima aspirazione esplorativa si limita ad attendere Obi-Wan Kenobi su Disney Plus? Ma intanto vi ricordo che se vi piace Atariteca e intendete supportarla, potete sempre inviarmi con il teletrasporto un caffè a rugo tramite il sito www.ataritecapodcast.it. E a tal proposito ringrazio Stefano Mainardi e il coach Matteo per avermi offerto i loro saporiti caffè. Grazie ragazzi, li porto con me nell'iperspazio. Oggi sono in formissima, mamma mia, metto quasi paura da solo. Oppure vi posso sempre invitare sul ponte ologrammi del gruppo Telegram di Atariteca Podcast, dove il sottoscritto è lì che sta facendo una simulazione di combattimento con un Gorn. Ma davvero non c'è altro di eccitante riguardo allo spazio che ricordare una vecchia serie televisiva dagli anni 60? Oddio, anche negli anni 80 avevamo la The Next Generation, che quella era discreta, ma... Non ci giurerei, ma nel 1993 non era così. Nel 1993 David Braben, programmatore, ci portava veramente nello spazio seduti di fronte al nostro Amiga. E Frontier Elite 2 era tutto quello che aveva da dire sull'argomento. Benvenuti ad Atariteca Podcast.
Ti rendono giovane!
Il 1993 è uno dei miei migliori anni in assoluto. Non solo mi compro un Amiga 600, ma lo tengo insieme a una copia originale di Frontier Elite 2, uno dei tanti giochi che avrebbe preso il controllo della mia vita. All'interno All'inizio non ci capisco assolutamente nulla e devo percorrere una curva di apprendimento abbastanza lunga, ma grazie ad esso oggi capisco che molto prima di titoli come Grand Theft Auto e altri open world, Frontier Elite 2 è uno di quei giochi che ha provato a dare al giocatore la completa, totale libertà di andare ovunque per fare qualsiasi cosa. In Frontier Elite 2 si comincia la partita in un sistema solare vicino al Sole, con l'astronave Eagle MK2 e un po' di crediti in tasca. Poi dipende interamente dal giocatore creare la propria felicità, eh? Si può costruire un impero commerciale e guadagnare milioni di crediti viaggiando con un Panther Clip. Si può scappare dai pirati nei pressi di Ritquat. Diventare un cacciatore di taglie, uno schiavista spaziale, un ricercato interplanetario. Ci sono veramente tanti percorsi opzionali da imboccare. Ma guardatemi adesso, guardatemi, eccomi lì, seduto davanti al mio Amiga nel 1993. Ma mi vedete? Dai, sì che potete, sono certo che anche voi avete fatto la stessa cosa quell'anno. Nella mia prima missione di volo nello spazio devo consegnare un piccolo pacco. È un compito banale, poco importante, ma incapsulato all'interno di un universo così straordinariamente grande che è impossibile non sentirsene subito parte. Senza rendermene conto, sottraggo una discreta quantità di ore alla mia vita reale per trasportare pacchetti tra Sol e la stella di Bernard. E guadagno un misero salario come parte dell'esercito della Federazione. Non sarà così per molto, nanna. Troverò il modo di guadagnare di più, ma benché la semplicità di Frontier Elite 2 non sia immediatamente abbordabile, scorrazzare in un universo di milioni di stelle non ti fa mai sentire veramente perso. E forse è proprio questo il suo grande punto di forza.
Allora, è finita a quanto pare.
Io dico che sarebbe il caso che ci muovessimo anche noi.
Capitano? Ho appena ricevuto un ordine dal comando. Dobbiamo tornare alla base immediatamente. Cambiano equipaggio.
Se fossi umano, penso che ora la mia risposta sarebbe: andate al diavolo. Se fossi umano.
Che rotta, capitano?
Seconda stella a destra. Poi dritto fino al mattino.
Ma cominciamo veramente dall'inizio. Nel settembre 1984, da un ufficio sito in un vicolo dietro alla filiale della British Gas a Cambridge, emerge un gioco per computer che andrà a vendere più di 100.000 copie nel solo Regno Unito. Elite. Elite, per quelli di voi che hanno vissuto fino ad oggi ubriachi di rum come Jack Sparrow su un'isola deserta dei Caraibi, è un gioco spaziale in grafica vettoriale 3D che ha fatto veramente la differenza. Si possono fare moltissime cose, ma c'è un solo, unico vero obiettivo: diventare un pilota talmente bravo da rientrare nel rango Elite, che è poi il top del top. E se adesso Elite può mostrarci solo una grafica primitiva composta da pianeti traballanti, contorni 3D di astronavi, qualche musichetta e tanti vettori colorati, al tempo viene considerato lo stato dell'arte dai commodoriani e dagli spectrumisti di tutto il mondo occidentale. I due studenti responsabili della sua programmazione hanno entrambi 20 anni. David Braben e Ian Bell si incontrano al Jesus College di Cambridge e creano il gioco nel loro tempo libero usando un BBC Micro con 18K di RAM. Poi espanso a 22, quindi lusso, proprio. Uno dei primi personal computer divenuti popolari in UK, tra l'altro. Oggi Braben è ampiamente considerato il padrino del gioco, oltre che poi essere l'unico detentore del marchio, ma in realtà non è stato sempre così. Emanciparsi dal suo ex collega non è stato per niente facile, e 9 anni dopo la pubblicazione del videogioco originale, David, senza il supporto di Bell, pubblica il sequel diretto del titolo. Frontier Elite 2, concordando di pagargli una royalty corrispondente al 10% dei guadagni totali. L'accordo viene puntualmente onorato, ma non succede lo stesso due anni dopo, con l'uscita del terzo capitolo della saga, Frontier First Encounter, sostanzialmente una revisione enhanced del capitolo precedente, per la quale Bell non riceve neanche un centesimo e giustamente si incazza, trascinando Braben in tribunale. Altre frizioni avvengono a cavallo del nuovo millennio, quando David Braben decide di rendere pubbliche tutte le versioni dell'Elite originale, ma si scorna violentemente con Bell, che ne rivendica giustamente la proprietà. Adesso la disputa si è conclusa con Bell da una parte, che si è accaparrato tutti i diritti su Elite, e Braben dall'altra, che detiene tutti i diritti sui due giochi Frontier e il recentissimo Elite Dangerous, tra l'altro. Insomma, alla fine un accomodamento l'hanno trovato e i due sono lungi dall'essere nemici, ma anche dall'essere amici. Diciamo che fra loro c'è una pace armata abbastanza piccantella.
È buffo, non credi, Oscar? Ci credono felici. Credono che ci divertiamo davvero. Perché non sanno, non capiscono cosa significhi vivere soli.
Ti sarei molto grato, Felix, se non ti mettessi subito a rassettare.
Soltanto un pochino. Playboy, noi. Questa è buona. E magari ci invidiano sul serio, se sapessero la verità.
Felix, vuoi lasciare tutto come sta? Non ho ancora finito di sporcare per stasera.
Ma non capisci l'ironia della cosa, eh? Non la vedi l'ironia?
Sì, la vedo.
Io credo di no, credo che tu non la veda.
Ti assicuro che la vedo, l'ironia della cosa.
Allora dimmi, qual è l'ironia?
L'ironia è che se non veniamo a qualche compromesso io finirò con l'ucciderti, ecco l'ironia della cosa.
Ma in cosa è diverso Elite da tutti gli altri giochi? Cosa lo rende così unico? Elite è il primo videogioco a non sentirsi né comportarsi come un semplice videogioco. È molto più grande dei suoi contemporanei e ti immerge in un universo incredibilmente reale mentre lo stai giocando. È divertente, ma è anche intenso e drammatico, proprio come la vita reale. Per la prima volta ai giocatori viene lasciata autonomia morale, cioè possono scegliere se scambiare merci in maniera legittima o trafficare in droga e schiavi, correndo molti altri rischi. Inoltre, non dovendo neanche ricominciare da capo ogni volta che vengono uccisi, possono salvare la loro posizione, ricominciare da lì e continuare ad avanzare nella narrazione che loro stessi hanno creato. Nel 1984, in un panorama videoludico dove tutti danno per scontato che una partita o un videogioco abbia una fine, metta a disposizione solo 3 vite e consenta di realizzare un punteggio, spesso anche per motivi puramente tecnici, ecco che ti arriva Elite. Per usare un paragone cinematografico tanto familiare ai frequentatori di questo podcast, la pubblicazione di Elite sul mercato dei videogiochi del 1984 è come la proiezione di Apocalypse Now in un tempo in cui nei cinema proiettano solo commedie mute. Una bomba atomica! Per questo motivo David Braben è molto stimato nel mondo dei videogiochi. E molti programmatori pellegrini, di tanto in tanto, lo rintracciano a casa sua, a Cambridge, per chiedergli dettagli più accurati sul codice macchina del gioco, o più semplicemente per farsi firmare una copia originale o il famigerato manuale di addestramento incluso nella confezione. Una volta chiarito il fatto che anche quando il giocatore consegue il rango di Elite non compare alcun messaggio del tipo, che so,
congratulazioni, hai finito il gioco, ora puoi andare a farti l'aperitivo in centro con gli amici,
ma si continua a giocare, si continua a volare, succede che David Braben decide di creare un secondo capitolo di Elite, migliore di Elite, ed ecco che ci regala Frontier. Nel 1993, a distanza di 9 anni dal primo gioco, il mercato hardware è completamente rivoluzionato. i computer a 8 bit sono scomparsi e quelli a 16 bit regnano con tutti i conseguenti surplus che permettono di godere. Corre l'anno 3200 e Frontier Elite 2 include un universo quasi infinitamente grande. Ci sono circa 100 miliardi di sistemi stellari per galassia. La cartografia stellare è riprodotta fedelmente a quella reale e si può volare fino ad Alfa Centauri o all'Orsa Maggiore. Il resto è generato più o meno casualmente dal programma. La pirateria è dilagante e l'universo è in uno stato di guerra fredda. C'è l'impero che è fondamentalmente il cattivo, ma questo non ci impedisce di lavorare per esso perché offre più missioni da compiere, E poi c'è la Federazione, che sono i bravi ragazzi e hanno la Terra come capitale. Ah, ci sono anche gli indipendentisti, che non stanno ad ascoltare praticamente nessuno. Di solito i sistemi stellari appartengono a qualcuno di questi tre attori. Ma ci sono anche sistemi in cui la Federazione occupa un pianeta, l'impero un altro e gli indipendentisti un altro ancora. Insomma, è più che un probabile casino, Si inizia a giocare nei panni del nipote del capitano Jameson, che era il protagonista del primo Elite, con solo 100 crediti in tasca ed un'astronave base. L'obiettivo è sempre quello, diventare un pilota d'Elite. E lo si può fare distruggendo il maggior numero possibile di navi nemiche, senza farsi scoprire dagli sbirri stellari che altrimenti ti piazzano una taglia sulla testa e allora sì che è difficile, e completando il maggior numero di missioni. All'inizio si tratterà di missioni di recapito pacchi, ma man mano che si progredisce ci saranno missioni di assassinio, spionaggio e anche missioni di bombardamento. Stavolta si può avere un grado militare, sia per l'impero che per la federazione, ed entrambi i tipi non si escludono a vicenda, Naturalmente si può anche scegliere di non lavorare affatto per i militari e a quel punto si dovrà fare molta attenzione alla propria reputazione. Se non si consegna i pacchi in tempo, se non si adempie ai contratti stipulati, la reputazione diminuisce e non si può più accedere a quel tipo di missioni dove si guadagna più denaro. Ogni volta che si attracca a una stazione spaziale o si atterra su un pianeta, si può scambiare merci sul mercato, aggiornare o riparare la nave, acquistare un altro tipo di astronave, parlare con la polizia, per pagare le multe di solito, o leggere il bulletin board. Il bulletin board ha un ruolo molto importante nel gioco. Attraverso di esso si può imbarcare passeggeri, assumere personale di bordo, acquistare e vendere merci illegali, trovare ingaggi da sicario o pacchetti da trasportare. Talvolta si trovano anche offerte eccezionali per il carico che si sta trasportando. È una specie di irrinunciabile guida galattica per autostoppisti.
La Guida Galattica per Autostoppisti è un libro decisamente notevole, forse il più notevole, sicuramente quello di maggior successo, mai pubblicato dalle grandi case editrici dell'Orsa Minore. Più popolare del Manuale di Economia Domestica Celeste, più venduto di altre 53 cose da fare a gravità zero e più discusso della trilogia di bestseller filosofici di Ulon con Lufid, Dove ha sbagliato Dio, ancora alcuni tra i più grandi sbagli di Dio e... Ma chi è questo Dio, in fin dei conti? La guida ha già soppiantato l'Enciclopedia Galattica come indiscussa depositaria di tutta la conoscenza e la saggezza per due importanti ragioni. Primo, costa un po' meno. E secondo, reca la scritta Don't Panic, niente panico, in grandi rassicuranti caratteri sulla copertina.
Il motore grafico è uno dei migliori disponibili all'epoca. Ci sono poligoni mappati a trame e superfici curve. Sfortunatamente i colori sono un po' scadenti perché il gioco è sviluppato su Amiga, quindi solo 16 colori su 256 sembrano essere utilizzati per la maggior parte del tempo. D'altra parte il colore della stella più vicina determina la tonalità di tutti gli oggetti, il che è un bel tocco. La parte migliore del motore grafico è l'immensa quantità di dettagli che mostra. La sensazione di volare su un pianeta e veder crescere lentamente la sua atmosfera è abbastanza sorprendente. Lo stesso vale per il decollo da uno spazioporto vicino a una città. Vederli allontanarsi lentamente attraverso il finestrino sul retro è una goduria, con la parabola del ricevitore che ruota sempre sulla parte posteriore, poi. Man mano che ci si avvicina agli oggetti, la quantità dei dettagli aumenta. Così, ad esempio, si può leggere le scritte sui cartelloni. è un'altra di quelle finezze molto apprezzata dal videogiocatore del 1993. Eccomi, presente. Parlare con così tanto entusiasmo di un titolo come Frontier Elite 2 nel 2022 inoltrato è, lo so, è paradossale, lo so. Ancora di più lo è se si pensa che David Braben ha rilasciato il quarto capitolo della saga, Elite Dangerous, giusto 8 anni fa su PC, e poi lo ha portato anche sulla PS4 nel 2017. Ovviamente poi sono succedute aggiornamenti, e l'ultimo, se non sbaglio, è Elite Dangerous Odyssey, che se non sbaglio ancora dovrebbe essere uscito un anno fa. Frontier Elite 2 ha un bell'aspetto, ma non può certo lontanamente avvicinarsi all'effetto wow che un trailer moderno può suscitare nel videogiocatore moderno. Nonostante questo, non lasciatevi ingannare dalle dimensioni dell'universo. È enorme come sempre è stato e sempre sarà. David Braben ha provato ad aiutarci con i suoi giochi, a regalarci la meraviglia di ammirare eclissi interplanetarie, ad evitarci il fastidio di morire in modo bruttissimo nel vuoto cosmico. I videogiochi della serie Elite sono molto, molto buoni a svolgere il loro lavoro sotto questo punto di vista. Frontier Elite 2 è uno dei più vecchi, ma è rimasto nel mio cuore per molto tempo. Dopotutto occupa solo 620 kilobytes, esclusi i giochi salvati poi. E quindi nel cuore ho sempre un sacco di spazio. Mi piace ricordare di quando facevo il mercenario imperiale e mi stufai. Poi passai a fare il minatore e mi stufai. Poi il contrabbandiere e, insomma, mi davo sempre da fare per diventare la persona più ricca del mio universo. E voi? Avete mai volato nell'universo di Elite? Fatemelo sapere sul gruppo Telegram, no? E la puntata finisce qui, proprio qui, in questo stesso istante che però è già passato nel momento stesso in cui ve l'ho detto. Se il podcast vi è piaciuto, vi invito ad iscrivervi sulla vostra piattaforma di fiducia e a votarlo con una stellina se lo state ascoltando su Spotify, oppure lasciate una recensione se state ascoltando su iTunes Podcast. Quindi iscrivetevi! Ve l'ho già detto, ma ve lo ricordo, così possiamo arrivare a 1000 iscritti che, viste le previsioni, ci mancano ancora qualcosa come 2 secoli, però ce la faremo. Grazie a tutti quanti, offritemi un caffè a Rugo che si paga anche con PayPal. Mi raccomando, avete ascoltato i 20 minuti abbondanti e settimanali di Atariteca Podcast, un podcast che si ispira più alle leggende metropolitane che al premio Pulitzer. A giovedì, quando volete, su Spreaker, a risentirci.